Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org. Tarlo di Letizia Baldoni.
Ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici di Dalla Parte del Torto. Sono Letizia Baldoni, riprendo la mia trasmissione che si intitola Il Tarlo dopo la pausa estiva che quest'anno, diciamo, ha dato luogo a modi diversi di vivere e anche di considerare l'idea stessa di vacanza, data la situazione particolare che abbiamo vissuto del post-lockdown dovuto all'epidemia di coronavirus. Non sarà questo però l'argomento della trasmissione di oggi, anche se ci sarebbe molto, moltissimo da dire. Sperando che anche voi, come me, vi siate riposati, voglio proporvi un excursus nella condizione delle donne nella musica, in particolare nella musica classica. Questa volta dovete sapere che il tarlo mi si è insinuato nel pensiero a causa di un fatto di cronaca riportato dal quotidiano La Stampa intorno al 20 agosto, fatto che ha scatenato la reazione, sempre scritta sulle pagine dello stesso giornale, di Michela Murgia. Volete sapere a quale fatto mi riferisco? È successo che il melomane critico musicale Gian Giorgio Satragni, dalle pagine della Stampa, scrivendo della prestazione della direttrice d'orchestra Ioana Malvitz, 34enne e prima donna in più di 100 anni ad essere stata invitata a dirigere al Festival di Salisburgo il Così fan tutte di Mozart, ebbene Satragni ha scritto testuali parole: con la Malwitz si supera finalmente la questione del sessismo sul podio. Fa esattamente quello che farebbe un uomo. L'orecchio non percepisce la differenza. Effettivamente questa suona come una provocazione. Ora non so se questa fosse l'intenzione di Satragni, ma resta il fatto che Michela Murgia, ancor prima di me, ha raccolto questa provocazione con un post su Facebook in cui scrive: per Satragni la questione del sessismo sul podio non è quel pregiudizio per cui le donne che studiano direzione d'orchestra vengono discriminate nella carriera a prescindere dalle capacità, ma è piuttosto una colpa della donna stessa, i cui limiti musicali evidentemente si accompagnano al suo apparato genitale. La soluzione al difetto di natura per fortuna c'è e Satragni è generoso a condividerla con noi. Basta che la donna diriga come un uomo, come non averci pensato prima, sciocche musiciste. Tutto a posto dunque, resta solo un ultimo dubbio. Ma come dirige un uomo? È una questione di muscolarità, di testosterone, o è il vantaggio della familiarità gestuale con la forma fallica della bacchetta? Davvero tutti i direttori dirigono nello stesso modo in quanto maschi? Sempre vivace e pungente Michela Murgia, ma sicuramente a questo punto nascono, proprio partono domande, interrogativi. Purtroppo sono sempre simili per quanto riguarda noi donne e si possono riassumere in una parola: discriminazione. La solita discriminazione di genere presente in tanti campi della vita e anche nell'arte, che confini non ne dovrebbe avere. Ad esempio, una prima riflessione: Qual è la condizione essenziale per diventare grandi compositori? E qui la risposta sembra che sia nascere uomini. Se nasci uomo, hai ottime probabilità di salire sul podio e diventare famoso se hai talento. Se andiamo a vedere nella tradizione occidentale, le donne che hanno tentato di percorrere la strada della composizione hanno dovuto affrontare pesanti difficoltà e molti pregiudizi da sempre. Mentre alle donne era consentita l'esibizione o il virtuosismo canoro, anche strumentale, il palcoscenico, la luce della ribalta, la danza, non era concesso loro di entrare, diciamo, nell'ideazione della musica, in quel processo di pensiero da cui nasce la musica, e sembra che ancora oggi questo pregiudizio sia potente, forte, ben radicato. E io che sono curiosa, chi mi segue lo sa, sono andata a ricercare notizie sulle donne compositrici. Ho scoperto molte cose interessanti. La mia ricerca mi ha fatto approdare di nuovo a Salisburgo, luogo importante per la musica classica sia in passato e, come possiamo ben vedere, ancora oggi. E così ho scoperto che una grande discriminazione di genere è avvenuta proprio là, in casa Mozart. Mozart, genio indiscusso, ma anche fratello di Maria Anna Mozart, detta più confidenzialmente Nannerl. Anche lei grande talento musicale, ma scomparsa all'ombra del fratello. Ho scoperto anche altre cose interessanti che vi voglio raccontare per indignarci come ha fatto Michela Murgia, alla quale, tra parentesi, il critico Satragni risponde pubblicamente che insomma voleva fare solo un complimento alla Malviz. Dicevo, per indignarci nel conoscere più a fondo il rapporto tra le donne e la musica classica, tante musiciste di cui nessuno quasi conosce il nome o di cui non si è mai sentito riproporre i brani composti che sono stati avvolti nell'oblio di un imperante strapotere maschile, anche in questo settore. Non vi suoni strano che le musiche che ho scelto come sottofondo a questa trasmissione sono di Mozart, di Wolfgang Amadeus. Ho scelto queste non per mettere ancora nello sfondo Nannerl, ma per calarci nell'epoca, nella famiglia Mozart, e per sentirci più vicini a Nannerl, che suonava spesso con il fratello. In modo paradossale, mi sembra di sentirla più vicina attraverso queste note, tra le quali mi piace pensare che ci possa essere anche qualcosa di suo. Un'ipotesi questa tutta da verificare, ma per me romantica e mi piace. Così dal catalogo Giamendo ho estratto alcuni brani. Ascolteremo alcuni rondò, tra cui il famosissimo rondò alla turca, la sonata numero 11 in La maggiore, la sonata numero 16 in Do maggiore, la sonata numero 3 in Si maggiore. Ma il brano che mi fa piacere segnalare in modo particolare è tratto dal Nannerl Notebook che fu scritto da Leopold Mozart nel periodo dal 1759 al 1764 per sua figlia Maria Anna per insegnarle a suonare il pianoforte. Il libro di spartiti è stato utilizzato anche da Wolfgang, che ha cominciato poi a scrivere le sue prime composizioni. Questa raccolta contiene semplici pezzi brevi, naturalmente erano stati composti a scopo didattico. Ci sono molti minuetti anche anonimi e alcune opere chiaramente di Leopold. Un bravissimo pianista che si chiama Alessandro Del Javan, di cui ascolteremo anche l'esecuzione di altri brani, raccolto questi pezzi e li ha eseguiti con semplicità e con stile corretto, registrando un set di due album. Ascolteremo l'Allegro numero 46 in Do maggiore, ringraziando il pianista, ma osservando che sulla copertina dell'album c'è soltanto l'immagine di Amadeus. Una scelta casuale? Ci sentiamo dopo. Eccomi tornata con voi per proporvi di andare a vedere la sorte delle donne nella storia della musica. Per fare questo mi baserò su un interessantissimo lavoro di Pinuccia Carrère per il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, che si intitola Presenze femminili nella storia della musica, divagazioni sul tema. Dunque, partendo dall'idea che la musica è donna, in quanto donne sono le muse, donna è anche Santa Cecilia, la protettrice dei musicisti. Le donne sono attive da sempre nel campo della musica colta dell'Europa d'Occidente, hanno creato e interpretato condividendo linguaggi con i colleghi uomini, eppure i nomi femminili sono poco diffusi. Quindi, se essere donna creatrice di suoni è antica consuetudine, non è altrettanto consueto il riconoscimento nella storiografia ufficiale. Un'altra fonte su cui basarsi per studi sulla componente femminile nella musica è quella della fondazione Adkins Chiti Donne in Musica. È nata nel 1978 e lavora affinché la storia delle donne sia inclusa, io aggiungo finalmente, nei programmi scolastici e universitari. Questa banca dati che è stata costruita dalla fondazione Adkins Chiti supera ampiamente i 400 nomi solo per le donne in musica europee contemporanee. Questo tanto per farci un'idea di quante invece figure femminili arricchiscono il panorama musicale. Abbiamo visto che nel passato le donne che danzavano erano ben accette, anzi erano ammirate. Ci sono state ballerine molto famose come Maria Taglioni, che nonostante nome e cognome è nata a Stoccolma e deceduta a Marsiglia, o Fanny Elssler di Vienna. Ancora Carlotta Grisi, Fanny Cerrito, nata a Napoli. Questi sono nomi famosi e sono donne che nella danza sono state considerate addirittura delle stelle femminili, delle étoiles. Oggi le compagnie di danza continuano a mettere in risalto il talento femminile. Altre donne famose nella musica sono Isadora Duncan, Martha Graham, fino a Philippine Bausch e non possiamo ignorare Josephine Baker. Alle danzatrici quindi non è mancato l'onore della cronaca e su di loro, e diciamo che questa scure della rimozione è stata meno violenta. Dopo le danzatrici, per il successo ottenuto e anche per il ricordo lasciato, vengono le cantanti. C'è molta letteratura di riferimento. Il ruolo attivo della vocalità femminile non si può ignorare, fin dai tempi dei trovatori e dei trovieri, quindi nelle corti feudali e poi in quelle rinascimentali. Arriva il melodramma ottocentesco che fa il resto. E quindi le cronache dell'epoca seguono passo dopo passo gli esordi, la carriera e anche il tramonto delle prime donne nei teatri che diventano vere e proprie icone del palcoscenico. Ad esempio Giuditta Pasta, Isabella Colbran, Maria Malibran, Giuseppina Strepponi o Marietta Brambilla. Il rapporto ancora tra la donna e gli strumenti musicali è antichissimo, è testimoniato da molte fonti indirette e anche da fonti iconografiche. Spesso si vedono pitture dove i soggetti femminili sono ritratti con la viola, il flauto, l'arpa, la spinetta, il clavicordo, il clavicembalo. Infatti anche la santa protettrice, Santa Cecilia, è rappresentata quasi sempre alla tastiera di un organo. Appannaggio femminile è anche la gestione della musica domestica, ovvero di quel fare musica in casa che poi confluisce nel XIX secolo in un vero e proprio genere, la cosiddetta musica da salotto. E in questo settore l'Italia la fa da padrone perché gli editori dell'Ottocento, per esempio Ricordi, Scotti, Venturini, eccetera, si ritagliano con questo re repertorio un mercato privilegiato. Ma se veniamo al mondo della composizione, anche se oggi possiamo parlarne in maniera molto più agevole rispetto a 30 o 40 anni fa, abbiamo a disposizione le pubblicazioni degli americani, il libro Donne in Musica e l'almanacco dedicato, come dicevo prima, alle compositrici italiane dell'associazione Adkins Chiti. La musica è entrata ufficialmente nel dibattito culturale delle emancipazioniste dal 1908, anno del primo congresso nazionale delle donne italiane, dove finalmente si è detto che la donna non doveva copiare i colleghi, i modelli, i maestri, ma sulla base di uno studio egualitario scrivere secondo scelte tecniche ed estetiche proprie. Le compositrici più importanti in realtà hanno sempre operato con questa filosofia, anche se nel concreto non in condizioni di pari opportunità e dignità professionale. Quali sono state le prime compositrici della storia? Per esempio, abbiamo delle documentazioni sul direttore del Conservatorio di Milano, Antonio Bazzini, che scrivendo della questione femminile nelle classi di composizione con il direttore del Conservatorio di San Pietro a Maiella, Giuseppe Martucci, i due insomma sostanzialmente si chiedevano se fosse giusto ammettere una giovane studentessa. Bazzini sottolineava come l'unico candidato degno di ammissione nella sua classe invece fosse proprio una donna, Antonietta Gambara Untersteiner. Insomma, tra stupore e perplessità, l'istituto milanese e napoletano venivano aperti finalmente alla componente femminile. All'epoca in cui Untersteiner debuttava, era pienamente attiva la prima compositrice professionista d'Italia, ricordiamola, Carlotta Ferrari da Lodi. Era una poetessa, una compositrice, e poco più di ventenne esce dal Conservatorio di Milano ed è decisa a realizzare la propria vocazione. Si butta nella mischia dei teatri milanesi. Lei non si rassegna di fronte alle critiche feroci dovute proprio al suo essere donna. Non arretra davanti a insuccessi clamorosi, lei va avanti dritta per la sua strada, vuole scrivere e mantenersi scrivendo sia in ambito poetico e letterario che musicale, e così farà fino all'anno il 1907 in cui muore a Bologna. Quindi abbiamo visto che perlomeno in Italia una compositrice famosa c'è stata. Io non so se qualcuno conosce, naturalmente gli esperti di musica sapranno bene a che cosa mi sto riferendo, io sto riferendo di notizie che sono riuscita a raccogliere, però insomma diciamo che siamo partiti bene, ma che non abbiamo continuato in questo modo, perché ci sono grandi compositrici dimenticate. Allora, abbiamo detto, condizione essenziale per diventare grandi compositori, nascere uomini, ma non è così. Anna Beer, storica della cultura e scrittrice, racconta le storie di 8 compositrici, dimostrando come non siano affatto poche le donne che ce l'hanno fatta, che ci sono riuscite a diventare compositrici e a vivere della loro musica. Anna Birra racconta quindi la storia della musica classica dalla Firenze dei Medici alla Londra del Novecento, attraverso la vita di Francesca Caccini, Barbara Strozzi, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Marianna Martinez, Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Lili Boulanger ed Elisabeth McConkie. Anna Beer però ha dimenticato di occuparsi di un'altra donna che non è riuscita, come quelle di cui parla nel libro, a sviluppare il proprio talento come compositrice, anche se ne possedeva molto, secondo le testimonianze dell'epoca, e mi riferisco a Maria Anna Mozart, che il fratello famosissimo Wolfgang incoraggiava a comporre. Approfondirò più avanti nella trasmissione la storia di Nannerl Mozart, grazie anche a un'intervista che mi ha concesso, devo dire con grande disponibilità e gentilezza, la scrittrice Rita Charbonnier, autrice del libro La sorella di Mozart. Quindi ora facciamo una breve pausa e poi andiamo a conoscere più da vicino Nannerl Mozart. Eccomi di nuovo in onda per avvicinarci alla figura e alla personalità di Maria Anna, che non sapremo mai cosa avrà vissuto nella rinuncia alla sua passione musicale e soprattutto noi non avremo mai la sua musica. E purtroppo la scarsa libertà di cui godevano le donne dell'epoca non ci dà la possibilità di apprezzare le opere di un artista che, stando alle premesse, avrebbero potuto aggiungere un contributo enorme alla storia della musica. Il fratello stesso di Maria Anna, Wolfgang Amadeus Mozart, ci parla di lei come una compositrice talentuosa. Ci fa capire anche che amava molto la sorella. le ha dedicato, per esempio, il concerto per due pianoforti e orchestra KV365. Poi le ha anche fatto omaggio di un brano musicale nel giorno dell'onomastico di Nannerl del 1776. Wolfgang ha scritto il divertimento in re maggiore per oboe, corni ed archi KV251 intitolato Nannerl Septet. E non solo, la incoraggiò a comporre musica, quindi evidentemente era al corrente delle prove che aveva fatto la sorella, e in una lettera dall'Italia del 7 luglio 1770 il fratello le scrisse: «Sono stupefatto, non sapevo fossi in grado di comporre in modo così grazioso. In una parola, il tuo lied è bello, ti prego, cerca di fare più spesso queste cose». Quindi, se lo dice il grande genio musicale Mozart, noi dobbiamo pensare che questa donna veramente ha dovuto rinunciare a un grande talento. E diversi sono i tributi che sono stati fatti alla sua figura. Per esempio, Silvia Milo ha deciso di raccontare la storia perduta di Nannerl in un'opera teatrale intitolata The Other Mozart, che ha debuttato nel 2014. Anche l'Huffington Post ha dedicato un articolo con il titolo «Maria Anna Mozart suonava meglio di Wolfgang, ma fu costretta a smettere per imparare a cucire e trovare marito». Ecco, questa è una sintesi veloce di una vita che ha avuto molte altre sfaccettature, ovviamente, ma che nella sostanza definisce questa donna. Negli anni giovanili, fratello e sorella si esibivano insieme in giro per l'Europa e sembra che fosse proprio lei a conquistare all'inizio di più l'attenzione dei critici. Poi però il capofamiglia Leopold decise di sacrificare il talento di Nannerl per puntare tutto sull'altro figlio, sul figlio maschio, perché i soldi non bastavano per finanziare i tour europei di entrambi. E così a 18 anni la carriera di Maria Anna fu interrotta, lei aveva un altro destino, doveva sposare un ricco barone, diventare una buona moglie e una buona madre. Le lettere che vengono citate da Milo nel suo spettacolo teatrale sono molto interessanti. Per esempio, il padre Leopold Mozart scriveva: «A soli 12 anni la mia piccola ragazza è tra i migliori pianisti d'Europa», confermando quanto affermava lo stesso Wolfgang. Un altro interessante tributo nei confronti della sorella di Mozart è dato da un altro libro che si intitola Il diario di Nannerl Mozart, scritto da un musicologo milanese, Olimpio Cescatti, che ha pubblicato con l'editore Zecchini questo libro corredandolo della dettagliata intervista che una casa musicale famosa chiese a Nannerl pochi mesi dopo la morte del fratello, avvenuta il 6 dicembre 1791 a Vienna, con il fine di realizzare una biografia di Wolfgang. Cescatti dice che dalle pagine del diario di Nannerl, dalle quali ogni tanto affiora qualche nota di Mozart o del padre Leopold, esce un dettagliato ritratto della vita quotidiana a Salisburgo, città un po' defilata da Vienna, con usi diversi e totale mescolanza tra le classi sociali. Qui, per esempio, tutti partecipavano ai tornei di tiro a segno, dai nobili ai commercianti, dagli artisti a chi svolgeva una libera professione. Erano amici e condividevano le passioni, quella musicale sopra ogni cosa, spiega appunto Cescatti. Nannerl è precisissima e dal 1775 al 1783 annota tutte le azioni compiute, gli appuntamenti, le persone in visita, chi nasce, chi muore, gli eventi musicali. Una grande intimità con il fratello, che a volte si finge Nannerl e scrive di sé in terza persona. Fino a che l'autore di Don Giovanni se ne andrà a Vienna e i rapporti con la sorella purtroppo si allentano progressivamente. Nell'intervista a Nannerl lei ripercorre con dovizia di particolari anche i molti viaggi europei, compresi i tre viaggi a Milano, uno scritto in cui traspare l'affetto e l'ammirazione per il suo grande fratello, quale racconta che se si sedeva al cembalo verso le 9 di sera non lo si toglieva prima della mezzanotte e lo si doveva costringere a smettere, altrimenti avrebbe proseguito con le fantasie per tutta quanta la notte. Ecco, la storia invece di Nannerl è una storia dimenticata, è una storia di cui nessuno appunto ha avuto mai notizia, anche se una recensione scritta nel maggio 1763, che si riferisce proprio a Maria Anna, recita così: immaginate una ragazzina di 11 anni che suona le sonate e i concerti più difficili dei più grandi compositori al clavicembalo o al fortepiano, con precisione, con incredibile leggerezza, con un gusto impeccabile. È stata una fonte di meraviglia per molti. Questo ritroviamo senza nessuna citazione dell'autore in un articolo che è stato dato alle stampe su Elle Magazine il 2 novembre 2019. Però insomma ci piace questa definizione, facciamo finta che sia autentica. Quindi anche questo settimanale Elle Magazine ha voluto omaggiare la figura di Nannerl. Poi abbiamo anche un tributo cinematografico, il film La sorella di Mozart, che è diretto da René Ferré, quindi è un film francese, appunto il genere è biografico e risale al 2010. E arriviamo ora al libro scritto da Rita Charbonnier, intitolato anch'esso La sorella di Mozart, che cerca di ricostruire la storia di questa donna, ma anche la sua personalità. Quindi è un libro molto interessante per conoscere davvero Nannerl e che ci fa capire perché un talento che nasce in un corpo di donna è guardato con diffidenza, non merita di essere coltivato e così mentre il padre Leopold sceglie l'Europa come teatro per le esibizioni di Wolfgang, negli anni Nannerl è costretta, come dicevamo, a soffocare la sua passione fino a smettere del tutto di suonare. Da quel momento la sua vita intraprende percorsi più consueti, diciamo, più tradizionali, più ed entra pienamente in quello che era il ruolo femminile dell'epoca, anche se forse il suo disagio nell'aver perso questa parte di sé, Nannerl lo vuole mostrare, lo vuole far sentire e forse lo fa somatizzando. Ma di tutto questo e di altro parliamo direttamente con la scrittrice Rita Charbonnier e ascoltiamo l'intervista che mi ha gentilmente concesso. Rita Charbonnier, scrittrice, è una donna con la quale mi piacerebbe approfondire il discorso delle musiciste donne che nella storia non hanno avuto il giusto peso, probabilmente. Da Clara Schumann a Barbara Strozzi, la storia è ricca di donne che scrissero grandi partiture, ma di queste donne non si conosce quasi nulla, è giusto, Rita?
Sì, insomma, la storia della musica è costellata di figure femminili che in realtà non ci sono, insomma, è costellata di fantasmi di musiciste. Quelli che lei ha citato, poi c'è Fanny Mendelssohn, Clara Schumann e poi anche la sorella di Mozart, una figura sulla quale io, della quale io mi sono occupata parecchio.
Esatto, e quindi venendo proprio alla sorella di Mozart, scopriamo che lei ha scritto un libro, proprio così intitolato, attraverso il quale ci fa conoscere una donna, Maria Anna Mozart, che era la sorella maggiore del più famoso Wolfgang. Come è nato questo libro e perché l'ha scritto?
Il libro, tra l'altro, è nato parecchio tempo fa, nel senso che è stato pubblicato per la prima volta nel lontano 2006 da Corbaccio, poi è stato riedito da PM. E io sono molto contenta che, insomma, dopo tutti questi anni sia ancora vivo, per così dire, sia ancora esistente, ancora desti curiosità. Si tratta di un romanzo, quindi la vera storia della sorella di Mozart soggiace, però comunque ci sono anche delle parti di invenzione. È nato perché verso il 2000, quando stiamo parlando di circa 20 anni fa, ho cominciato a lavorare come giornalista con una rivista di teatro, e questa rivista di teatro, che si chiama Istrio, accettava le mie proposte di articoli. Io feci una proposta che riguardava un'intervista a una regista. Il tema di questa intervista era: è più difficile per una regista fare la regista che per un regista? E mentre intervistavo questa signora, questa professionista, questa artista, mi tornò alla memoria la figura della sorella di Mozart. E perché mi tornò alla memoria? Perché c'è un legame tra questa figura così poco conosciuta e una sorella di invenzione che risale niente poco di meno che a Virginia Woolf.
Che rapporto c'è tra Nannerl, che così era chiamata, Mozart, e Virginia Woolf?
Virginia Woolf scrisse un saggio nel primo Novecento che si chiama, un famoso saggio, un piccolo classico della letteratura femminista, che si chiama Una stanza tutta per sé. In questo saggio lei, tra le altre cose, questo saggio che è dedicato al rapporto tra le donne e la letteratura, lei si inventa la figura di una sorella di Shakespeare e racconta quel che sarebbe successo se a questa donna, a questa ipotetica sorella di Shakespeare, dotata dello stesso talento del fratello. Naturalmente questa sorella di Shakespeare avrebbe fatto una brutta fine, lei lo dimostra mirabilmente raccontando, insomma, finisce con un suicidio la vita di questa che si chiama Judith, alla quale dà anche un nome. Ebbene, una sorella di Shakespeare non è mai esistita, ma una sorella di Mozart è esistita, e allora questo collegamento mi ispirò, e da lì cominciai a fare ricerche su questa figura di questa sorella di Mozart, che al tempo era ignota in più, e da lì è nato questo romanzo. Era ignota in più perché quasi nessuno se ne era occupato, perché nelle biografie di Mozart lei era citata en passant e solo per fare la contraltare a lui, perché lui era un genio e lei era una che ci provava, però poveretta, non riusciva. Grosso modo era questo al tempo.
Quindi in realtà la sorella di Mozart era anche lei talentuosa, soltanto che ha dovuto rinunciare in quanto donna probabilmente ha una sua carriera come compositrice, eccetera. Come ha fatto lei, Rita Charbonnier, a conoscere la figura di questa donna? Attraverso quali letture o attraverso quali documenti?
Prima di tutto sono andata a caccia di quello che potevo trovare all'interno delle biografie mozartiane e come dicevo in realtà non c'era molto. Poi sono andata a Salisburgo, ho preso un treno una mattina e sono andata a Salisburgo, mi sono trovata un posto dove stare, sono andata nella biblioteca del Mozarteum, che è questa grandiosa istituzione nella quale che si occupa della cura del patrimonio mozartiano e ha una biblioteca, e in questa biblioteca ho potuto fare ricerche e lì, come raccolgono praticamente tutto quello che viene pubblicato in argomento Mozart e dintorni nel mondo, lì sono riuscita ad assumere informazioni più dettagliate. Da lì è nato questo romanzo che mescola episodi di invenzione con una base storica, e la base storica è che comunque anche questa sorella di Mozart era una bambina prodigio, decidiva in coppia con il fratello nelle tournée europee organizzate dal padre di Mozart, che si chiamava Leopold. È probabile che anche lei abbia composto, perché nelle lettere di Mozart ci sono riferimenti al fatto che lei abbia creato delle musiche, e tra l'altro Mozart le fa i complimenti e la esorta a comporre ancora, ed è anche un fatto assodato che a un certo punto, quando Mozart non era più un bambino, era un giovinetto e bisognava che andasse in Italia, la patria dell'opera, ad accrescere la propria cultura musicale, è un fatto assodato che a quel punto lei fu lasciata a casa e diede lezioni di musica, prese a dare lezioni di musica per sostenere la famiglia.
Com'era il rapporto tra fratelli?
Wolfgang e Maria Anna, Nanna e Mozart dovevano essere molto, molto legati quando erano bambini. Lo testimoniano soprattutto le lettere di Mozart, le lettere che lui scriveva, nelle quali ha sempre delle espressioni molto affettuose. Poi però con il passare del tempo il loro rapporto si guastò con il passare degli anni. Non dimentichiamo che Mozart è morto molto giovane, quindi l'involuzione del loro rapporto ha avuto un corso relativamente breve, nel giro di una quindicina d'anni. I primi problemi accertati sono sorti quando morì il padre, loro litigarono per l'eredità, come avviene nelle migliori famiglie. E poi in seguito, tra l'altro una cosa interessante anche sul piano psicologico, è che lei fece molta resistenza a restituire a lui le sue partiture. Leopold Mozart aveva in casa sua delle partiture del figlio, che nel frattempo si era trasferito a Vienna, e quindi nella casa di Salisburgo c'erano queste partiture originali delle opere composte da Mozart, e la sorella fece molta resistenza a inviargliele, quasi come se appartenessero più a lei che al fratello.
A questo proposito, scusi se la interrompo, ma possiamo pensare che nelle composizioni di Mozart ci fosse anche qualcosa di Nannerl, cioè ci fosse una collaborazione tra i due, per cui lei, ecco, era anche particolarmente gelosa, diciamo, di queste partiture?
Io sinceramente non credo, e comunque per questo tipo di questioni dobbiamo affidarci ai musicologi e al Mozarteum stesso, che esclude radicalmente qualunque cosa di questo genere. Io sinceramente non credo, perché appunto le testimonianze del talento compositivo di Nannerl Mozart sono pochissime. Ci sono queste lettere, ci sono due lettere di Mozart nelle quali lui dice, in una delle due dice: hai composto benissimo il basso continuo di questo pezzo, e nell'altro: ah, quanto è bello il tuo lead, ti prego componi più spesso, punto. non sarebbe stato proprio pensabile che lei componesse, non era una cosa proprio fuori dalla grazia di Dio, per così dire, cioè non esisteva la possibilità che una donna componesse, diciamo una donna normale. C'erano delle donne compositrici anche al tempo, però non erano delle donne normali, erano delle principesse, donne che non avevano nulla da fare durante il giorno, dovevano mandare avanti la casa e quant'altro. Io tengo a questa cosa, cioè bisogna evitare il rischio di sminuire Mozart esaltando la sorella. Questa è una cosa alla quale tengo molto. Sarebbe veramente troppo facile andare a dire là, era più brava lei. Sarebbe una sciocchezza ciclopica. Mozart non si tocca. Mozart è stato uno dei più grandi geni della storia della musica. È un monumento pressoché indescrivibile. Dire che anche sua sorella era straordinariamente dotata per la musica, non sappiamo fino a che punto, perché lei chiaramente, essendo donna, non ha potuto esprimere questo suo dono. Va benissimo, però dire era più brava lei oppure le opere di Mozart le ha composte lei sarebbe francamente una sciocchezza.
Va bene, questo non lo possiamo affermare. Torniamo alla figura, di Nannerl. Ci può descrivere, per come lei l'ha conosciuta attraverso i documenti, insomma, la personalità di questa ragazza?
Il documento più significativo che noi abbiamo è un diario che tra l'altro è disponibile anche in lingua italiana da alcuni anni, mentre prima si trovava solamente disco in francese, qualche brano, eccetera. Ed è una lettura abbastanza agghiacciante perché non ha nulla a che fare con un diario nel quale si raccontano i propri sentimenti, le proprie emozioni, magari le proprie frustrazioni. Sarebbe bellissimo se noi avessimo a disposizione uno scritto del genere, invece non ce l'abbiamo. Non è altro che un piatto resoconto, spesso in forma di elenco, delle attività di questa ragazza nella Salisburgo del tempo. Non c'è proprio nulla, nulla di emozionale. Ci sono degli inserti emozionali e questi inserti vengono da Mozart, il quale evidentemente prendeva il diario di questa sorella maggiore e, da vero birichino, quale era senz'altro, ci scriveva delle cose, ci faceva delle aggiunte, spesso prendendola in giro. Allora scriveva, si metteva nei panni di lei e scriveva delle sciocchezzuole molto buffe prendendo in giro la sorella. Ebbene, questo la dice lunga, lei era probabilmente una persona che aveva difficoltà a esprimere le proprie emozioni e lui assolutamente no. Lei era probabilmente una che con il linguaggio di oggi potremmo dire somatizzava. Ci sono dei resoconti nell'epistolario di famiglia dai quali emerge come ogni volta che Mozart partiva per qualche impegno musicale, lei partiva, insomma, quindi si allontanava per lungo tempo, perché viaggiare al tempo era un po' diverso da come avviene oggi. Lei, appena lui era partito, si chiudeva nella propria camera con degli accessi di emicrania terribili e ci rimaneva per giorni al buio, fasciandosi la testa, un'usanza del tempo abbastanza curiosa. E quindi noi potremmo ipotizzare, da un lato, che lei soffrisse perché perdeva il fratello, il suo stretto confidente probabilmente, e dall'altro soffriva perché lui andava a fare musicista e lei doveva rimanere a casa e non poteva esprimere il proprio talento musicale.
Diciamo che quella della somatizzazione è una via che tante donne, specialmente in quel periodo tra nell'Ottocento, Settecento, Ottocento, potevano percorrere, quella gli era consentita, così come svenimenti e appunto l'emicrania, cioè qui diciamo che c'è un passaggio a una espressione di un disagio attraverso una strada che è quella appunto della conversione attraverso il corpo del disagio.
Certamente che poi in alcuni casi ha portato, nell'Ottocento, insomma, ha portato alla famosa isteria, che
Esatto.
non è altro che l'espressione, non era altro che l'espressione di un profondo disagio. Era l'unica forma socialmente accettata di protesta per le donne.
Bene, quindi diciamo che Nannerl Mozart viene fuori come una figura forte e fragile allo stesso tempo, mi sembra di aver capito, cioè forte e determinata nella sua passione musicale, fragile all'interno di una famiglia con un padre, questo Leopold, che comunque anche si compiaceva di avere una figlia, no? Così brava perché tutti e due i figli venivano fatti esibire. Tra l'altro ho letto che Salisburgo in quel periodo era una delle città più vivaci per la musica. Ed era però una città molto borghese, dove queste ragazze vivevano forse una vita piatta, così come si riconosce dal diario di Nannerl.
Sì, sicuramente Salisburgo non era, insomma, non era l'ombelico del mondo, per così dire. Insomma, se non erro, ci sono delle lettere di Mozart nelle quali lui parla dell'ottuso Salisburgo, lui non vedeva l'ora di volare via dalla città. E per quanto riguarda l'orgoglio paterno, certamente Leopold Mozart, che era un personaggio molto particolare sul quale bisognerebbe aprire tutta una puntata, lui era molto fiero del talento della figlia, finché era una bambina, perché anche, insomma, c'è questo passaggio, la bambina prodigio quanto è graziosa, quando poi diventa un adolescente, una ragazza da marito, deve stare tranquilla, deve stare buona, deve stare brava.
Certo, deve abbandonare il suo talento. Poi Marianna Mozart si è sposata, no? E quindi è finito così il suo percorso. Tornando a Salisburgo e anche per concludere questa intervista con Rita Charbonnier, ricordiamo intanto il libro della scrittrice. Che si intitola appunto La sorella di Mozart, che mi sembra a questo punto interessantissimo da leggere, che invito a leggere. Torniamo a Salisburgo e veniamo anche all'attualità. Ancora oggi Salisburgo è teatro di musica classica, ma anche di questioni che riguardano discriminazione e sessismo. È recente la questione tra il critico Satragni, che ha detto della direttrice d'orchestra Ioanna Malvis, che è brava come un uomo. Questo ha aperto una questione con Michela Murgia sulla stampa, entrambi si sono, diciamo, risposti. Perché questa affermazione, se una direttrice d'orchestra è brava perché è come un uomo, fa un po' riflettere, cioè stiamo, di nuovo di fronte all'ennesimo complimento, tra virgolette, al talento femminile, ma in chiave sessista, lei come la vede?
Beh, sì, è assolutamente così. Michela Murgia che ha risposto a questo signore ha ragione da vendere. Dire quella direttrice d'orchestra è brava come un uomo è fondamentalmente offensivo. Perché che cosa vuol dire? Vuol dire che ti stupisci nel guardarla, dici accidenti, è brava come un uomo, ma non ci, non ci. No, ma che è una cosa incredibile, ma non si potrebbe mai avere una donna direttrice d'orchestra così brava. Questo è il pensiero che c'è dietro. Un pensiero francamente retrogrado, e sembra di essere tornati ai primi del Novecento, a un secolo fa, quando c'era chi scriveva, chi affermava intimamente che nessuna donna sarebbe mai stata capace di scrivere un'opera, un'opera di genio come Shakespeare, e che una donna che compone fa un effetto strano, è come guardare un cane che cammina sulle zampe posteriori. Cioè, che quindi, insomma, è una cosa che accidenti, non ci saremmo mai aspettati, ma persino sanno fare le direttrici d'orchestra, le donne, non, incredibile. È chiaro che il pensiero che c'è dietro è un pensiero, statene al tuo posto, femmina, e lava i piatti, estremizzando chiaramente, però insomma è francamente inconcepibile che nel 2020 ancora si faccia un'affermazione del genere.
Eccomi di nuovo con voi, ci avviamo alla conclusione della trasmissione. Andiamo anche a vedere come si conclude la vita di Nannerl Mozart. Lei si sposa nel 1784 con questo ricco barone, si trasferisce con lui in un villaggio a 6 ore di carrozza da Salisburgo. Ha un figlio maschio che chiama Leopold e 2 femmine, Jeannette e Marie Babette. Deve rallentare le attività musicali, divenendo madre di famiglia, si occupa dei propri figli e anche dei figli del marito che sono nati da ben due precedenti matrimoni. Sembra che Nannerl è d'accordo col suo padre nel giudicare non bene Constanze Weber, la donna che il fratello Wolfgang scelse di sposare. La consideravano entrambi inadatta a lui e comunque di estrazione sociale troppo bassa. E questo naturalmente contribuisce a raffreddare i suoi rapporti con il fratello. E col passare degli anni, i contatti tra i due si diradano gradualmente fino a interrompersi del tutto dopo la morte del padre, quando ebbero insanabili dissapori ereditari. Dopo la morte di Wolfgang Amadeus, però, la sorella diede un contributo di notevole importanza alla promozione della sua figura di musicista, collaborando con i suoi biografi e autenticando le sue composizioni, nonostante il peso morale e psicologico che tutto ciò le poteva aver causato. Nel 1801 Nannerl resta vedova, torna a Salisburgo e riprende con grande vigore l'insegnamento del pianoforte. Ha una vita lunga, muore quasi ottantenne e viene sepolta a Salisburgo. Il nome di questa città si è sentito spesso durante la trasmissione, perché è teatro della vicenda passata, ma anche di quella attuale che ha dato il via proprio a questa puntata de Il Tarlo. A questo punto sono certa sarete curiosi di sapere che cosa ne pensa Joana Malwitz di tutto quanto è accaduto. In una intervista al New York Times di qualche giorno fa ha manifestato tutta la sua ritrosia a parlare di lei in termini di donna che dirige un'orchestra. Immaginiamo questa 34enne che ancora adolescente era talmente dotata da essere ammessa all'università di musica, arte drammatica e media di Hannover, preferirebbe forse che si parlasse di lei in quanto genio e non in quanto genio e o ma donna. Ha affermato, sono ancora sbalordita da tutte le situazioni in cui è ancora possibile essere la prima donna in assoluto. E certo, dirigere un'opera di Mozart con la Filarmonica di Vienna al Festival di Salisburgo è un enorme onore per me, ma ho diretto opere di Mozart per tutta la mia vita e non mi è stato chiesto di venire qui a Salisburgo solo perché sono una donna. Non è così che funziona. Purtroppo, però, per secoli talenti come quello della Malwitz si sono persi nel nulla, non hanno avuto il loro posto, il loro spazio nella storia della musica, ma anche in altri settori, come Nannerl e le altre artiste, scrittrici, musiciste, scienziate, relegate a fare figli, a badare a loro, a fare i lavori domestici, mentre i maschi inseguivano i loro sogni e potevano realizzarsi. Non abbiamo nemmeno idea della perdita di tutto quel potenziale umano che non ha mai avuto alcuna chance di potersi compiere. Non potremo mai sapere di quante meraviglie nelle varie arti siamo stati privati solo perché generate da donne. Non è un caso che a 100 anni dalla sua nascita, solo oggi il Festival di Salisburgo ha chiamato una donna a dirigere l'orchestra. Che cosa ha risposto Satragni a Michela Murgia? Ha risposto che ogni critica è bene accetta, ma che criticare nell'etimo greco significa discernere, quindi gli dispiace che la scrittrice abbia travisato le sue parole, manipolandole, sostiene, ai fini di una polemica strumentale e pretestuosa. Testuali parole, io in realtà gioivo per il fatto che la Malwitz, unicamente grazie alla sua bravura, sia la dimostrazione della raggiunta parità di genere sul podio. Io credo che Satragni si sia incartato da solo in una risposta che continua a dimostrare quanto sessismo e pregiudizio ci sia in un'arte meravigliosa come la musica, che dovrebbe elevare gli animi di tutti coloro che la praticano, uscendone libera e superiore. E con questo la mia trasmissione è giunta alla fine. Ci salutiamo, vi do appuntamento alla prossima puntata del Tarlo, con nuovi argomenti e altrettanti tentativi di aprire riflessioni laddove qualcuno vorrebbe chiuderle. Così, tanto per tenerci in esercizio. A presto.